Dunque, la battaglia della mente, continuiamo questo percorso. Io ogni volta penso di aver finito questo argomento, invece mi vengono altre, diciamo così, ispirazioni e ve le porto. Ve le porto perché sempre di più mi accorgo, cammin facendo, che questo tema è fondamentale nella vita degli esseri umani. È fondamentale perché la nostra mente è il campo di battaglia, è ciò che riceve la luce dal nostro spirito ed è anche ciò che può ricevere, diciamo, essere ottenebrata dalle forze del nemico. Dunque è qualcosa che è contesa ed è molto preziosa. Per questo siamo qui sempre a cercare di capire quali sono le dinamiche del nostro funzionamento e le strategie del nemico, per comprendere le strategie di Dio per distruggere quelle dell'avversario e restituirci quella libertà nel pensiero, di sentire e per poter decidere per Lui in ogni istante della nostra vita. La liberazione è un processo. Io inizierò leggendovi un brano del Vangelo di Matteo, perché per poter comprendere bene quello che voglio dire, occorre che ci distacchiamo un attimo dal normale percorso, diciamo, che siamo abituati a fare nell'approcciare le situazioni, quindi quello razionale o sensoriale, e cercare di capire che, siccome noi parliamo di battaglia nella mente, e abbiamo sempre detto che la battaglia che noi combattiamo non è contro spiriti, non è contro esseri umani, ma contro spiriti maligni che combattono gli esseri umani, allora per poter entrare in questa dimensione di comprensione occorre settarsi sul fatto che stiamo parlando di cose invisibili, che stiamo parlando di cose dunque che sono quelle, come ci insegna la Bibbia, quelle da cui dipendono le cose visibili. Ed è dunque per questo che una prospettiva nuova su quello che è il nostro modo poi di essere, di pensare e di sentire ci può aprire nuove finestre di possibilità per il domani. È un po' un motore di speranza. Ma se rimaniamo sul piano razionale, sensoriale, chiaramente non possiamo avere accesso alla ricchezza di quello che ci dice la Bibbia, perché Gesù dice: le mie parole sono spirito e vita. Dunque c'è una dimensione spirituale che non è quella razionale, non è quella sensoriale, ma è spirituale. È qualcosa, dico razionale, ma anche solo emotiva, ecco, che appartiene alla mente. Non scordiamo che le ultime scoperte ci hanno permesso di capire che la mente non è solo pensiero, razionalità e ragionamento, bensì anche emozione e sentimento. Dunque c'era qualcosa che ci eravamo persi per la strada, parlo di noi come genere umano, nel comprendere il nostro funzionamento. E abbiamo anche capito, strada facendo, che il cervello, cioè la parte biologica che in noi funziona attraverso stimoli elettrici e chimici, è, diciamo, la parte organica che mette in moto poi quelle manifestazioni che non si vedono, ma che noi percepiamo come pensieri, emozioni. Dunque c'è tanto che ultimamente è stato portato alla luce dalla scienza, dalla filosofia, dalla comprensione psicologica della vita umana. Benissimo, ma se noi non accediamo a questa conoscenza per utilizzarla nell'ambito della prospettiva più generale dello spirito, perdiamo tutta l'essenza e credo, questa è una mia opinione, ovviamente potrete anche documentarvi, insomma parlo di Bibbia, perdiamo anche il risultato di quello che Dio può fare nella nostra vita. Dunque è chiaro che ci sono due regni a contrasto. Ho parlato di battaglia nella mente e voglio stasera iniziare da questo. Ci sono due regni a contrasto. E prendo le parole di Gesù che pronunciò al capitolo 12, lo troviamo, del Vangelo di Matteo, versi 26-28, vedete la slide alle mie spalle. Gesù, che era stato accusato di cacciare Satana con Satana, in sostanza gli era stato detto che faceva parte delle sue schiere, delle schiere sataniche, e che in fondo agisse per conto di Satana o a favore di Satana, questa era un'accusa che gli muovevano a causa del suo ministero di liberazione. Attenzione, voglio precisare cosa si intende per ministero di liberazione: è un servizio a favore degli uomini durante il quale chi serve gli altri caccia gli spiriti maligni o demoni, li caccia. Questo vuol dire liberazione, non vuol dire sentirsi meglio, più leggeri, liberati da un peso sulla coscienza, no, parlo di cacciare i demoni. Ecco, questo è molto chiaro. Quindi il ministero di liberazione è un servizio attraverso il quale lo Spirito Santo caccia i demoni dalle persone alle quali il ministro si rivolge. Ecco, il ministro vuol dire colui che presta la sua opera nello Spirito Santo. Dunque Gesù a questa accusa risponde così: se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come potrà dunque sussistere il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, che sarebbe un appellativo per indicare il diavolo, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli, per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Notate in queste brevi frasi di Gesù che ci sono due regni. C'è il regno di Satana, lo trovate al verso 26, dove Gesù chiaramente dice che Satana ha un regno, e cioè governa su determinate aree non solo geografiche, ma aree di ogni tipo. Lui è chiamato il principe di questo mondo, i dominatori di questo mondo sono i demoni, e Satana ne è il principe, e cioè quelli che sono i sistemi del funzionamento del suo regno, sono le parti che egli domina per poter far andare le cose nel modo in cui lui vuole, cioè portare gli uomini fuori dal loro destino che Dio ha preparato per loro. Ebbene, c'è un regno satanico, ma Gesù conclude al verso 28 dicendo che invece è giunto a voi il regno di Dio, perché io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio. Dunque, ecco i due regni, c'è il regno di Satana e il regno di Dio, c'è il regno delle tenebre e il regno della luce. Il regno delle tenebre è il regno satanico, il regno della luce è il regno di Dio. Dunque, che cosa succede quando Gesù arriva sulla scena e inizia un ministero di liberazione? Ripeto che non si era mai visto. Nella Bibbia ci sono due cose che iniziano nel Nuovo Testamento, che prima non ci sono mai state, e cioè gli uomini che cacciano i demoni nel nome del Dio Altissimo e l'amore vicendevole tra coloro che appartengono al Signore. Queste due cose non erano possibili prima. E Gesù dice: la prova che il regno di Dio è giunto fino a voi è il fatto che io caccio i demoni. E il fatto che io caccio i demoni dimostra che il regno che io ho portato è più forte del regno che fino ad ora vi ha tenuto prigionieri. Dunque è solo in virtù dello Spirito Santo che questo avviene, perciò il regno di Dio è giunto fino a voi. Io sono convinto che il ministero di liberazione è veramente opposto più di ogni altra cosa, proprio per questo motivo, perché ha in sé la forza e l'autorità di esporre le opere del diavolo, perché svela il regno satanico, il regno delle tenebre che porta la luce, lo Spirito Santo svela le strategie sataniche e è più forte del regno satanico perché caccia i demoni. Dunque il ministero di liberazione è fondamentale perché rivela Satana e le sue opere e lo caccia. Ecco perché il Signore era stato così avversato ed era stato appellato come uno che si faceva aiutare dal diavolo stesso per mettere in scena qualche cosa. Dunque questa è la situazione nella quale noi ci troviamo e vorrei dirvi anche che questo fatto del regno delle tenebre è particolare, perché vedete, quando una persona è nel regno delle tenebre, per essere nel regno delle tenebre basta essere al buio, spesso buio coincide con ignoranza, ma non è un'ignoranza, diciamo, intellettiva, quella di cui parlo. Dico che chi è al buio rispetto a cosa? Rispetto alla conoscenza di Dio, questo vuol dire essere al buio, non solo non capisce quello che fa fino in fondo, ma nemmeno riesce a vedere Satana che lo domina, perché spesso la gente è inconsapevole di servirlo e di fare i suoi piani, di svolgere i suoi piani addirittura. Perché? Perché sono al buio. Il buio ha la caratteristica di non farti vedere, quindi non vede la persona che è sotto questo regno, chi lo sta dominando, né realmente vede ciò che egli sta facendo. Ecco perché quando arriva, scusate, il clima è un po' particolare in questi giorni, lo abbiamo visto in tutta Europa, anzi un pensiero, una preghiera a tutte le persone che si trovano in difficoltà a causa delle alluvioni nel centro Europa, salutiamo gli amici della Slovacchia soprattutto, abbiamo visto il Danubio oggi piuttosto alto, che era un po' minaccioso. Ecco, dunque, continuiamo. Stavo dicendo che quando arriva la luce del Signore, quando lo Spirito Santo interviene, portato da colui che rappresenta il regno di Dio, Gesù, e poi i suoi, sottolineo questo, Gesù e poi i suoi rappresentano il regno di Dio, e cioè il governo di Dio, la sovranità di Dio, e portano lo Spirito Santo, che è la realtà di Dio sulla terra, in questa dimensione, ecco che Satana è esposto alla luce e i demoni fuggono. E che fa la gente quando arriva questo? Inizia ad essere consapevole sotto quale dominio maligno era e inizia a capire come aveva iniziato a funzionare in un modo dannoso per se stesso. E quando capisce questo, capisce che ha anche il potere e l'autorità nel Signore di avere convinzioni diverse su se stesso, sugli altri, sulla vita, e quindi di odiare il vecchio modo in cui ha vissuto fino ad allora, perché era frutto del regno delle tenebre. Ecco dove si inserisce quello di cui stiamo parlando tanto, di questi aspetti psicologici o aspetti addirittura anche filosofici, diciamo, sono interessanti per capire cosa, come noi uomini riempiamo il nostro modo di funzionare di contenuti che non appartengono al regno della luce, ma al regno delle tenebre. E quando noi portiamo dentro di noi quei contenuti neri, cioè svalutanti, quei contenuti difensivi, quei contenuti, cioè, noi che facciamo? Perdiamo di vista la luce, perdiamo di vista e ci distraiamo e iniziamo a funzionare in una modalità, direi quasi di mera sopravvivenza, dove siamo portati a farci del male alla fine. Ecco, cosa c'è di meglio da parte del regno delle tenebre che oscurare la mente degli uomini che non hanno la luce dello Spirito Santo che li fa vedere come funzionano loro stessi, che li fa capire come funzionano gli altri e quindi mettere in moto tutti quei sentimenti di compassione, di misericordia, e sta qui nell'avere luce. Addirittura leggeremo dopo in una parola, Paolo parla dello spirito della mente, cioè la nostra mente ha uno spirito, cari amici, e lo spirito è lo spirito dell'uomo che, se illuminato, se attivato dalle vibrazioni interiori dello Spirito Santo che si unisce a lui quando crede in Gesù Cristo, lo spirito della mente dà luce alla mente, illumina gli occhi della nostra mente e noi possiamo iniziare a vedere la corruzione che ci assediava, la contaminazione che ci inquinava, i percorsi sui quali camminavamo. E che cosa vuol dire quando uno vede? Che vuol dire? Vuol dire che può iniziare a dire di no, può iniziare a scegliere, può iniziare liberamente, perché chi è nell'inganno, nella menzogna, nella bugia, nella tenebra, non è libero, perché non sa né sotto chi è, né come si comporta in fin dei conti. Ecco qui, volevo dirvi questa mia introduzione stasera inizia proprio con questo, e vorrei anche richiamare Matteo 4, ora lo prendo subito, non ho la slide, ma è molto interessante che ci fa vedere che questo che dice Gesù, insomma, è veramente importante. Guardate, al capitolo 4 del Vangelo di Matteo, al verso 8, si parla delle tentazioni di Gesù nel deserto, quando il diavolo tentò Gesù nel deserto. E al verso 8 siamo a quella tentazione, dove il diavolo dice, lo condusse con sé sopra un monte altissimo, quindi un luogo alto da cui poteva vedere tutto, e gli mostrò, pensate un po', tutti i regni del mondo, con la loro gloria, e gli disse, quindi i regni e la gloria, vedete, Gesù dice, Satana ha un regno, il regno di Satana sono i regni del mondo e la loro gloria, i regni del mondo sono sotto il dominio satanico, e anche la gloria dei regni del mondo è un prodotto della dominazione satanica attraverso i sistemi del mondo. E guardate, e disse, tutte queste cose, quali cose? I regni del mondo e la loro gloria, io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù rispose, vattene Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto. Dunque, Gesù non disse, caro Satana, ti sei sbagliato, no, questi regni non ti sono stati dati. No. Non disse niente del genere. E disse soltanto che lui non era degno dell'adorazione, perché Dio è uno soltanto e solo a lui si deve l'adorazione. Dunque, capiamo bene che Satana esercita il suo regno e il suo dominio non così su idee. Qualcuno le chiama ancora idee medievali, non so da dove viene questa roba, forse da pregiudizi, da retaggi culturali, non ho idea io, ma ecco, e il regno di Satana di cui parla Gesù, nel capitolo 12 di Matteo, è questo, e cioè Satana glielo fa vedere, il mio regno sono i regni del mondo e la loro gloria. Quindi io governo sulla terra attraverso il potere e il prodotto di quel potere, l'impronta che quel potere lascia sugli uomini e sulla terra. Questo è il mio regno, gli dice. Lo vuoi? Te lo do, basta che mi dici, che mi adori come Dio. E Gesù dice, non sei Dio. Sei il padre della menzogna, come dice Gesù in altre parti, riguardo a Satana. Dunque la situazione si fa seria. Il diavolo e i suoi demoni sono esseri soprannaturali, sono esseri spirituali, a dire il vero, più preciso, e hanno un potere soprannaturale ed hanno una conoscenza soprannaturale. Sottovalutare questi esseri spirituali, addirittura dire che non esistono, come fanno alcuni cristiani, e io non so che Bibbia abbiano letto, allora, addirittura che non esistono, che sono invenzioni, eccetera, vuol dire esporsi al maggior pericolo, è il più grande pericolo, perché se c'è un nemico che ha potenza e conoscenza superiore a quella umana, e noi lo ignoriamo e pensiamo che nemmeno ci sia, è la volta che il nemico ha la meglio su di noi, perché ogni sua strategia va in porto. In quanto non siamo preparati alla battaglia. Anzi, anche in campo cristiano, lo voglio dire perché si tolgano i dubbi anche dalle persone, anche in campo cristiano, purtroppo, in ambito cristiano, forse in me, molte persone disincentivano alla battaglia contro le forze delle tenebre, dicendo che non devi pensare al male, non devi sforzarti, non devi. Ma cari amici, c'è una battaglia in atto e questa è la battaglia che il diavolo muove a Dio e ai suoi figli per interferire con i piani eterni di pace e di felicità affinché gli uomini soffrano e Dio sia fermato nel suo intento. Cosa che non può accadere, ma nel frattempo semina sofferenza, distruzione, morte, malattia, odio, divisione. Ecco. Dunque, noi siamo andati a vedere attraverso questo percorso come gli uomini, come noi uomini, funzioniamo un po' nella nostra mente. Abbiamo visto in modo sommario, quindi c'è molto di più, però intanto un'idea ce la siamo fatta e abbiamo visto come funzioniamo e abbiamo capito che quando i nostri circuiti, diciamo, sono riempiti di un contenuto tenebroso, e cioè che è frutto dell'intervento delle tenebre, ecco, noi iniziamo ad essere autodistruttivi verso noi stessi. Noi l'abbiamo visto questo. Quindi l'uomo funziona, ha dei modi di funzionamento. La volta scorsa abbiamo visto che noi funzioniamo così, cioè ci sono delle esperienze esterne che, se ripetute, noi siamo in grado di acquisirle, memorizzarle anche emotivamente in base a quelle esperienze prendere delle decisioni che poi ci porteranno in altre esperienze simili, anche se non uguali, perché il diavolo è un camaleonte, allora ci porteranno a reagire sempre nello stesso modo perché così abbiamo deciso di fare e ci scriviamo poi un bel copione di vita e lo portiamo avanti contro il nostro interesse a costo di qualsiasi cosa, perché quello è il modo in cui abbiamo pensato che è meglio vivere per affrontare quelle situazioni. Ora dico io, la volta scorsa dissi, se queste esperienze iniziano ad essere positive e se la nostra risposta è illuminata dalla consapevolezza di come funzioniamo e di cosa succede intorno a noi, la nostra decisione può essere diversa. I nostri ricordi iniziano ad essere diversi e si incrinano quelle convinzioni che abbiamo e che ci portano a chiudersi verso gli altri e distruggere quello che ci sembra pericoloso per noi. Ecco che per il nemico, che è il dominatore di questo mondo di tenebra, che è colui che ha nelle sue mani i regni della terra, e questo è un motivo per cui dobbiamo pregare per chi ha autorità politica o altro sulla terra, perché capiamo qual è il rapporto con le forze delle tenebre e il pericolo che corrono. Dunque, capiamo che può benissimo farsi promotore di esperienze che poi noi affrontiamo nella nostra vita. È molto facile. Quale può essere una delle prime esperienze negative? Che nella nostra famiglia non riceviamo l'amore, quando dovremmo sviluppare tra 0 e 18 mesi la fiducia negli altri, nella vita e in noi stessi. Cioè, basta questo. E per un essere soprannaturale, e con la potenza che ha questo essere soprannaturale, non è un problema creare delle esperienze negative sfruttando le debolezze magari dei genitori o delle figure di riferimento che non vogliono far del male al piccolo, ma per le loro debolezze possono avere dei momenti particolari. Quindi capite, ci vuole proprio poco. Ed ecco come noi deviamo da quel corso che è segnato dal destino di Dio per noi, cioè il piano di vita che ha scritto per noi, che non è quello di sventura, ma è quello di pace. Dunque, l'esperienza, allora, ci sono vari livelli di esperienza, ci sono dei cambiamenti conseguenti alle esperienze diverse che facciamo. Vogliamo vedere due storie, stasera vi voglio proporre questo, due storie che riguardano Pietro in particolar modo e Gesù, in un'esperienza di pesca. Quindi l'esperienza sembra simile, siamo sul lago e stanno pescando. In Luca 5 troviamo questa storia. Un giorno, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genesaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate sulla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone, cioè di Pietro, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, prendi il largo e calate le reti per la pesca. Simone rispose, maestro, abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Che cosa voglio proporre in modo molto semplice con questa storia evangelica? Voglio proporvi l'idea che in fondo, vedete, Pietro aveva un pregiudizio e una convinzione che in quel lago si pescava soltanto a una certa ora, soltanto in un certo modo. Tra l'altro io ho sentito dire, e non ho motivo di dubitarne per chi è stato in Israele e ha visto come si pesca in quelle acque, dicono che ci sono delle ore precise in cui si pesca, ci sono delle correnti particolari per cui bisogna disporsi in un certo modo per poter pescare, e quindi la proposta di Gesù poteva apparire in quel momento diciamo fuori luogo, secondo la convinzione che Pietro poteva avere. Ecco, che cosa è successo? È successo che Pietro, avendo sentito una fiducia nella parola del Signore, è andato contro la convinzione che aveva e, facendo quello che la parola di Dio, cioè Gesù stesso, gli aveva detto, lui ha visto che l'esperienza è stata diversa. Ecco, dunque, che cosa ha mosso Pietro per andare contro la sua convinzione? La fiducia nella parola. Vedete, la fiducia nella parola ha mosso Pietro a tenere un comportamento diverso dalla sua convinzione e il risultato è stato eclatante, un'esperienza diversa che Pietro non scorderà sicuramente. Il risultato di questo episodio, di questa esperienza, perché ho detto livelli? Perché Pietro era ancora ad un certo livello, cioè noi siamo a Luca 5 in questa storia, quindi Pietro doveva ancora affrontare tante cose davanti, per poi arrivare a quello che vi farò vedere dopo, che è una storia analoga, ma in un momento diverso. E il risultato che quella esperienza, che sembra quasi simile, ha prodotto verso la fine dei 3 anni passati con Gesù, perché riguarda un episodio in cui Gesù era già stato sepolto ed era risorto, quindi c'è differenza, l'esperienza sembra la stessa, ma il risultato è diverso. Perché? Perché Pietro aveva convinzioni a più livelli e anzi gli era rimasta la stessa convinzione, un po' meno resistente, ma era pronto in un altro modo per reagire alla nuova esperienza attraverso la fiducia nella parola. Vi farò vedere, vedete, andiamo avanti. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli, essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Pensate che pesca miracolosa veramente. A vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo, Signore, allontanati da me che sono un peccatore. Che esperienza ha fatto Pietro? In fondo è partito da una fiducia che ha superato la resistenza della sua convinzione interiore, fiducia sulla parola di Dio, perché Gesù è la parola fatta carne, e questa fiducia l'ha portata a fare esperienza viva di Gesù Cristo. Cioè ha visto che quello che ha detto era vero. L'esperienza di Gesù lo fa così, facendo quello che dice, le sue promesse si realizzano. Questa è l'esperienza che fai del Signore. E allora lui l'ha fatta. Però che Pietro era a un livello piuttosto basso a quel momento, e ciò che produsse in lui l'esperienza viva, l'incontro con la parola viva del Signore, fu allontanati da me che sono un peccatore, cioè venne in evidenza il senso del peccato in Pietro. E quindi fu una cosa che quasi lo voleva allontanare da lui per il timore che aveva avuto nel vedersi com'era. Dunque, quale fu al livello in cui era Pietro, per la convinzione che aveva, il comportamento diverso produsse a quel livello l'effetto che Pietro vide chi era. Quindi per quello che noi parliamo e diciamo, il concetto dell'autoriconoscimento, il concetto del vedersi per come siamo, il concetto della consapevolezza, ecco che inizia con l'esperienza della verità, l'esperienza della parola per te. Ecco, questo mi sembra importante sottolinearlo perché è una lettura un po' nuova di questo episodio, ma calza con il tema che stiamo affrontando. E al verso 9 vedete, grande stupore, infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca, che avevano fatto stupore, un'emozione forte, di meraviglia. E Gesù gli disse a Simone, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini, e poi lo seguirono. Ecco, la seconda esperienza la troviamo in Giovanni 21, Gesù è già risorto. E dice, dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così, ecco come lo videro risorto, si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. E gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Vi ricordate perché? Perché pescavano di notte. Vedete anche prima, dice, ma è tutta la notte, Signore, nella storia precedente. E Pietro disse, ma è tutta la notte che abbiamo pescato, non abbiamo preso niente. Evidentemente pescavano di notte. E questo è quello che mi hanno detto che si fa in quelle acque. Allora, gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono, salirono sulla barca e non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. E Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? E gli risposero, no. Allora disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Mi hanno detto che per il sistema delle correnti probabilmente la richiesta di Gesù era una richiesta come la prima di pescare di mattina, e qui ripete la stessa cosa, era un po', diciamo, fuori luogo rispetto alla tecnica. E quindi andava contro una convinzione data dalla perizia della pesca. E la gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora, quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Perché? Perché riconobbe lo stile. Ha detto una cosa contraria alle nostre convinzioni, abbiamo avuto fiducia e abbiamo pescato in modo miracoloso. Quindi è lui, lo riconobbe nello stesso modo perché si era presentato. E allora Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la sopraveste, cioè se la tirò su, se la legò perché erano lunghe, poiché era spogliato e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci, infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Pietro, quando si rese conto che era il Signore, perché era accaduta la stessa cosa, qui siamo dopo la risurrezione, Pietro è passato attraverso tante cose, che cosa fa a causa di questa esperienza? Si butta in acqua, 100 metri dirai, non sono tanti, ma insomma si butta in acqua per nuotare, per arrivare prima possibile alla riva, perché era il Signore. E guardate un po' che cosa fa quando era. Appena scese a terra videro un fuoco, della brace, del pane e il pesce sopra. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e prese i pesci, eccetera. Gesù disse loro, venite a mangiare. Andiamo al verso 15. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro. Intanto la prima cosa che vediamo è che Pietro non ha più timore di Gesù, non lo allontana più, vedete, non c'è più quella reazione, sono un peccatore, perché aveva avuto modo di conoscersi e aveva sperimentato la sua natura corrotta, Pietro, perché aveva rinnegato Gesù 3 volte e quello deve essere stato per lui una cosa molto forte. E allora che cosa succede qui? È il momento in cui Gesù, dopo aver mangiato, gli chiede se lo ama. 3 volte, Pietro mi ami, Pietro mi ami, Pietro mi ami, 3 volte, l'aveva rinnegato, 3 volte Gesù gli chiede se lo ama. Non voglio entrare qui nel greco e nei verbi che sono usati, non è questo il mio intento. Quello che io voglio farvi vedere è che la finale, il risultato di questa esperienza di incontro con Gesù Cristo a un livello diverso di convinzioni e di esperienze precedenti, hanno portato Pietro a non allontanarsi da lui, ma a confessare il suo amore per lui e scoprire il suo incarico. Perché Gesù gli dice, allora, dato che dici mi ami, pasci le mie pecore. E cioè, questo che aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca, che avevano fatto stupore, un'emozione forte, di meraviglia. Sei stato chiamato a questo, fallo. Ecco, e qui c'è la grande rivelazione dell'incarico. Dunque, le esperienze della parola del Dio vivente ci portano non solo a vedere chi siamo, ma ci portano anche a scoprire a cosa siamo stati chiamati. E ci incontrano al livello di fede, di fiducia che abbiamo quando Dio ce le propone. Vedete, Dio non fa violenza, Dio ti propone quello che puoi sostenere al momento in cui puoi sostenere proprio quello e non altro. E questo Gesù ha fatto con Pietro in questi due momenti. Dunque, che cosa vuol dire? Vuol dire anche che se lasci col fatto di gettare le reti e di pescare, quando non avevano pescato nulla per due notti consecutive, no? Nelle due storie, vuol dire che se lasci che Dio determini la vita tua, il contenuto della tua vita, le reti sono piene. Se al contrario, ecco qui, lasciare a Dio l'iniziativa, se al contrario sei tu che determini il contenuto di quello che pensi, che senti, che decidi, eccetera, le reti restano vuote. Nonostante il grande sforzo, resto in piedi sul lago tutta la notte per poter pescare. Dunque, qual è il punto finale? Che dall'esperienza arrivi non solo all'incarico, ma poi all'azione, l'esperienza di cosa? Della parola del Dio vivente, che è spirito ed è vita. Ora, questa parola che noi riceviamo, ed è la parola che stiamo ricevendo ogni volta che noi ascoltiamo la parola di Dio, e ripeto, ascoltiamo, vi dico anche e vi invito, quando leggete la Bibbia, leggetela a voce alta, anche se è per voi, c'è qualcosa di diverso che si mette in moto, e comunque ora qui vado avanti. Quando noi facciamo esperienza della verità, le nostre convinzioni vacillano finalmente e possiamo riempire la nostra mente di ciò che è buono, ciò che è nobile, ciò che è giusto, ciò che è onesto, ciò che è bello. Filippesi 4, trovate poi il versetto. Ok? Quindi, vedete, dall'esperienza si arriva a far fare crack a quelle convinzioni che poi ci portano a sviluppare il nostro incarico. Vedete addirittura in Filippesi 2:24 il contenuto delle convinzioni. Vi voglio far vedere questo. Paolo dice, io ho la convinzione nel Signore che presto verrò anch'io di persona. Parla ai Filippesi. Ma dunque, avere convinzioni per l'uomo è naturale. Non è sbagliato avere convinzioni. Il problema è di cosa sei convinto. E questo è il problema. E lui dice, io ho la convinzione nel Signore, quindi vuol dire che sono pieno di un contenuto che mi ha dato Lui e che io ho preso, anzi ci sto dentro, Gesù dice, rimanete nella mia parola, rimanete in me, dunque ho la convinzione nel Signore che verrò presto da voi. Guardate ancora, 1 Tessalonicesi 1:5, il nostro Vangelo infatti non si è diffuso fra voi soltanto per mezzo della parola. Quindi non è soltanto per via della predicazione, guardate, ma anche con potenza e con Spirito Santo e con profonda convinzione, come ben sapete che siamo stati in mezzo a voi per il vostro bene. Quindi quando anche diffondiamo il Vangelo, cioè la buona notizia del Regno di Dio, non basta predicare la parola, occorre anche che ci sia la dimostrazione da parte di Dio della sua potenza e la presenza dello Spirito Santo. Vedete? La sinergia evangelica l'ho chiamata. La parola, la potenza e la presenza dello Spirito Santo e la convinzione Che è la convinzione? È il frutto delle nostre decisioni ripetute in base alle esperienze ripetute che abbiamo fatto, nelle quali decisioni poniamo la massima fiducia. Fede, è legata alla fede la convinzione. Ecco dunque che non è sbagliato avere convinzioni, perché se uno è convinto nel Signore, quello che dice manifesta la potenza dello Spirito Santo. E come posso io essere convinto di quello che vi sto dicendo ora? Vi dico, amici cari, ne ho fatta esperienza, l'ho accettato, sono stato liberato dalle potenze delle tenebre e ho accolto la luce. E questo mi dà la convinzione, cioè io ho la massima fiducia che quello che dico è la verità perché l'ho sperimentato. Senza un incontro con il Signore, il Dio vivente, non è possibile mettere fiducia nella vita. E che fa l'uomo? Mette fiducia in cosa? In convinzioni che si è formato da solo per poter affrontare quella vita nemica. E chi gliel'ha suggerite queste convinzioni? Questo contenuto di sopravvivenza, come se fosse un animale che ha paura di muoversi nell'ambiente. Chi l'ha suggerite questo contenuto? Il diavolo, provocando esperienze esterne che hanno portato la persona a quelle reazioni decisionali, suggerendo pensieri, cari amici, molte volte noi nella nostra testa iniziamo a pensare e iniziamo a immaginare cose, si stimolano delle emozioni, eccetera, ma perché partono dei pensieri che non vengono da noi? Quante volte durante il ministero di liberazione, quando noi comandiamo ai demoni di fuggire, le persone che stanno ricevendo la preghiera sentono nella loro, non in modo udibile, ma pensano delle cose o bestemmie o offese verso colui che sta pregando per loro. Quante volte? Come ti parla il diavolo? Ti fa da pensieri. Questa è un'esperienza ripetuta continuamente. Non accettate tutti i pensieri che vi vengono in mente. È chiaro che se non abbiamo la luce per valutarli, la luce del Signore, noi li accettiamo così come vengono perché siamo nelle tenebre. Quante persone molte volte che si dicono credenti sentono nella loro testa delle bestemmie, dei pensieri che sono come bestemmie. A me è successo tante volte di sentirlo da persone, dicono e si colpevolizzano, si macerano nel senso di colpa perché, dice, penso delle bestemmie, ma io dico di credere in Gesù Cristo, allora com'è possibile? Poi preghiamo per la liberazione, fuggono i demoni, gli spiriti di bestemmia, la persona smette di fare quelle esperienze negative. Perché? Perché era il diavolo. Allora, sapendo qual è la strategia e qual è il metodo, possiamo iniziare a vigilare sui nostri pensieri. Possiamo iniziare a sentirci, ascoltarci, per accettare quello che viene da Dio e non quello che viene dal nemico. Un altro suggerimento è questo. Ah, volevo dirvi, la convinzione è come qualcosa, noi ci formiamo per effetto della fiducia che riponiamo nelle decisioni che abbiamo preso ripetutamente. Come prendiamo decisioni per esperienze fatte e decidiamo se rafforziamo quella decisione e ci mettiamo fiducia, perché quello è il modo che abbiamo escogitato per affrontare la vita. Quindi la convinzione va con la fiducia. Ancora, vedete, il contatto col proprio spirito. Quindi non solo noi siamo chiamati per avere un contenuto che non sia quello tenebroso, a fare esperienza della parola di Dio, della parola del Dio vivente, attraverso la predicazione, attraverso la potenza e la presenza dello Spirito Santo e attraverso la fiducia, le convinzioni nelle promesse del Signore, perché si realizzano nella tua vita. Questo è un percorso, e questo percorso va insieme anche con il contatto con il nostro spirito. Vi ricordate quelle sessioni di alcune settimane passate, dove abbiamo visto che il nostro spirito, per natura, cioè per creazione, ha delle sollecitazioni e ci sollecita continuamente come se fosse qualcosa dentro che ci spinge a cercare quello per cui siamo sollecitati. Per esempio, la sollecitazione a vivere, alla libertà, al capire, al creare, al godere, a connettersi con gli altri, al trascendere, andare più in là del nostro naso. Ecco, e se andate a rivedere quelle sessioni, i video sono, credo, già disponibili, abbiamo fatto una tavola sinottica con quelli che sono i risultati a cui tende ogni sollecitazione, è la colonna di mezzo, e le forze che le assecondano e anzi le spingono. Cioè la spinta, la sollecitazione a vivere ce l'ha chiunque, questa viene dallo spirito dell'uomo, per natura, è in cerca del significato, del senso, dello scopo della vita. E come fa a mettersi in moto e poi continuare a cercarlo? Con la speranza. Ecco, per ogni sollecitazione abbiamo indicato i risultati, gli obiettivi e le forze, le potenze che assistono queste sollecitazioni. Dunque, nel processo di liberazione non solo siamo chiamati a fare l'esperienza che cambia con il Dio vivente, la sua parola, le sue promesse realizzate nella nostra vita, la potenza dello Spirito Santo, non solo siamo chiamati a consentire al Signore di formarci queste convinzioni interiori aderendo con fiducia alla sua parola, ma anche quando tocchiamo il nostro spirito, prendiamo consapevolezza che abbiamo queste spinte alla vita dentro di noi e iniziamo a conoscerci, iniziamo a sentirci e ad apprezzare quello che Dio ha fatto in noi. Questo mette in moto dentro di noi qualcosa di nuovo e di importante. E poi, vedete, quindi vi sto un po' descrivendo questo processo di cambiamento, che non passa solo attraverso la preghiera di liberazione. Io ho chiamato la liberazione, è un processo, ed è sinergico, e cioè c'è l'esperienza che cambia, la potenza che si manifesta, c'è il contatto con il proprio spirito, la consapevolezza delle dinamiche della nostra mente, e c'è la cacciata degli spiriti maligni. Ecco, che tutto insieme fa sì che la persona non venga solo svuotata di forze spirituali che poi ritornano, come dice Gesù, perché trovano anzi la casa spazzata, ce ne entrano anche di più di quelli che sono andati via, ma la trovano piena di cose, un contenuto santo, del Signore la trovano piena. Ecco che questa roba che ci ha portato alla distruzione o a una vita negativa, va via mano a mano che noi ci riempiamo della parola vivente del Signore. Parola vivente non è una frase detta così per dire. Parola vivente vuol dire, ascoltate amici cari, io proprio con tutto il cuore, perché ne ho fatto esperienza, quando Gesù, nella Bibbia ci sono le promesse di Dio per noi, nemmeno una resterà disattesa. E nella mia vita io l'ho vista realizzate le sue promesse. Io ho fiducia in Lui, ci credo in quello che ha detto e so che Lui interviene nella mia vita per realizzare il suo piano, perché l'ho sperimentato. Ed è qui, la parola di Dio vivente è questa, perché se fosse un libro scritto da qualcuno che è morto tempo fa, dico, non avrebbe il potere di far accadere le cose oggi, mettendoci la fede. E invece sì, è per questo che è vivente, è viva. Ora la parola di Dio, dice Paolo nella lettera agli ebrei, è viva, è efficace, è più tagliente di ogni lama a doppio taglio. Insomma, è una cosa viva. Funziona, accade, come devo dirlo? Non lo so. Ed ecco, siamo agli spiriti maligni. Vedete qui in fondo proprio messo l'occulto, idolatria, finestra aperta. Trovo e ho notato che la più grande finestra aperta su una persona, perché gli spiriti maligni possano avere ingresso e realizzare le loro trame nefande di morte, è l'occulto, è proprio una cosa che abbia partecipato la stessa persona o anche antenati o persone della famiglia nelle generazioni precedenti, diciamo la finestra è aperta. Perché? Perché l'idolatria, e cioè quello di avere un altro Dio che non è Dio, cioè considerare un'altra forza soprannaturale Dio, fa sì che ti rivolgi a qualcun altro considerandolo Dio. E quindi vuol dire che dici al vero Dio non sei Dio. Per esempio, cercare potere, conoscenza e consolazione da qualcuno o da qualcosa che non è il vero Dio, che è l'unico che esiste, vuol dire rivolgersi al demonio per avere potere, conoscenza o consolazione, che comprende guarigioni, eccetera, eccetera. Quindi ogni volta che una persona si rivolge a qualcuno o a qualcosa per avere, lo ripeto, potenza, vedi stregoneria, per avere conoscenza, vedi divinazione, per avere consolazione di ogni tipo, compreso lo star bene, compreso la chiamano magia bianca, la chiamano come volete, il rivolgete vuol dire tradire Dio e dirgli non sei Dio. E cosa dice su questo il Signore? Esodo 20, ho preso questo per farvelo vedere. Dio allora pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto nella condizione di schiavitù. Dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me. Ora, se tu per avere potenza, conoscenza e consolazione ti rivolgi a qualcun altro, quello è un Dio che hai di fronte a lui e al posto suo. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù. La gente adora statue, pietre, piante, alberi, adora di tutto. Perché dicono tutto ha uno spirito e quindi, ecco, poi spiritualizzano la natura in questo senso. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio. Un Dio geloso che punisce la colpa dei padri, dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano. Quindi Dio dice che se ti rivolgi a qualcun altro o a qualcos'altro come Dio, mi odi, mi stai odiando. E questo ti porta nella terra della maledizione, sotto il potere delle tenebre, per te e per i tuoi discendenti fino alla terza e alla quarta generazione. Questa è la parola del Signore. Allora dico io, ho trovato che la maggior parte delle persone che ha avuto contatto con l'occulto o i cui antenati o familiari precedenti hanno avuto contatto con l'occulto hanno, maggior possibilità di avere contenuti negativi nelle loro convinzioni. E vi invito tutti quanti a considerare cosa è successo nelle vostre generazioni precedenti per capire se magari i pensieri negativi che qualcuno chiama pessimismo che potete avere, che come sirene questi diavoli continuano, non so se avete presente la sirena, Ulisse, queste cose qui, no? che adescano con parole soavi e dolci a sentirsi, o comunque familiari, pensieri ricorrenti che ti portano a prendere decisioni su te stesso distruttive. Basta svalutarsi, non ci vuole molto, oppure metterti sotto un grande senso di colpa, oppure basta svalutare gli altri e quindi stai tutta la vita in difesa, aspettare. E allora che fai? Meglio offendere che aspettare la disfatta. Allora può diventare anche violento, omicida. Cioè, ci sono delle dinamiche che vengono fuori attraverso l'assecondamento delle voci delle sirene. E qualcuno dice che è roba da Medioevo. La Bibbia non la pensa così. Ora non ho modo, non ho tempo, anzi non è che non ho modo, non ho tempo, mi restano 10 minuti soli, di poter affrontare questa tematica in modo più diretto, lo faremo su quello che è il problema dell'occulto. Quando noi diciamo occulto, praticamente ci rivolgiamo all'idolatria che nelle pratiche occulte trova la sua massima espressione. Dunque un percorso che possiamo suggerire qual è? Guardate, consapevolezza delle opere del diavolo. Primo punto, consapevolezza. Quante volte io parlando con le persone, essendo un counselor, analista transazionale in formazione, lo dico per chiunque voglia poi interessarsi o informarsi di questa disciplina, che è utile se usata nel modo giusto, cioè collegata con la vita, che per noi è la parola del Dio vivente, dico, quante volte parlando con le persone, anche nello svolgere questa attività di aiuto, questa relazione di aiuto che ho con le persone, il fatto che le persone diventino consapevoli, che mettono loro stesse in atto dei meccanismi autolesivi, questo porta luce, già questo è immenso. La mia attività, le relazioni di aiuto che io tengo non sono in questo senso, indirizzate a portare consapevolezza nelle persone e fargli vedere il potenziale che hanno e le opzioni, le scelte diverse che possono avere rispetto a quelle convinzioni che hanno sempre avuto. Allora, quando arriva la consapevolezza, è un passo enorme, un passo grande. Metà del lavoro è fatto. Perché? Perché la consapevolezza, per esempio, quando uno è sotto il ricatto delle proprie convinzioni, dei ricordi negativi di esperienze simili, e quindi ha dei rinforzi continui a queste decisioni che ha preso, di vivere una vita che in fondo è autodistruttiva, però perlomeno ti ci sai muovere bene, perché pensate a chi ha vissuto una vita sotto il senso di colpa. Quando uno comincia a mettere un piede fuori dal senso di colpa, perché conosce il valore del sangue di Gesù Cristo, va in un terreno che è la verità, ma per lui o lei è un po' incerto, perché non ci ha mai vissuto. Allora, uscire dalle convinzioni della mente vuol dire anche gustare l'incontro con la parola vivente del Signore, e cioè le sue promesse si realizzano e Lui ti rassicura. Lo Spirito Santo è il consolatore, ti sostiene nel tuo affacciarti fuori dal tuo copione. Ma se non cacciate i demoni, tutto questo finisce in niente. Allora, consapevolezza e poi comprensione del loro disvalore per la vita. Perché quando uno mi dice, sì, io ho capito che funziono così con le mie convinzioni, ho i miei ricordi negativi, i miei sentimenti ricatto, finisco poi per dire, è così, ormai è scritto, è così, io sono così, non ci posso fare niente, questa frase è classica, non ci posso fare. Ma quando uno invece non solo è consapevole, ma anche comprende, e parlo proprio di una comprensione profonda, dove capisci che quello ti fa male, perché la maggior parte della gente, guardate, ha consapevolezza, ma non ha comprensione del disvalore di quello che fa. Dice, ah sì, funziona così, va bene. Cioè la forza della convinzione è troppo forte. Ma quando uno ha conoscenza, consapevole, e comprende il disvalore di questa roba, può odiarla. Il presupposto per la liberazione è che noi odiamo i nostri nemici. Ve lo dico con tutta la forza che possa avere, e vi faccio anche un piccolo richiamo, spero se sforo di qualche minuto stasera possiate trovare comunque beneficio. Prendete il Salmo 139, per esempio. Salmo 139, verso 21, dice: non odio forse, Signore, quelli che ti odiano, e non detesto i tuoi nemici. Li odio con odio implacabile, come se fossero miei nemici. Scrutami, Dio, conosci il mio cuore, provami, conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di menzogna e guidami per la via della vita. Io odio i tuoi nemici, li odio con odio implacabile, come se fossero miei nemici. Se addirittura negano che il diavolo esiste, che i demoni facciano il male, ma come fai a mettere in pratica questa parola? I tuoi nemici diventano le persone di carne e ossa, e Paolo dice la nostra battaglia non è contro le persone, in carne ed ossa, ma è contro persone senza un corpo, sono spiriti maligni. Allora, ecco che l'odio verso i nemici di Dio, che sono anche i nostri, come se fossero i miei nemici in realtà, lo sono gli spiriti maligni, l'espulsione, cacciali, Dio, Gesù ci ha dato autorità e potenza, noi che abbiamo raccolto l'incarico per essere stati chiamati da Lui a rappresentare il suo regno, abbiamo l'autorità, abbiamo la potenza di cacciare i demoni. E poi l'accoglienza di un nuovo contenuto, che non è alla fine, ma è, l'ho messo alla fine per fare più punti, però ascoltate, proprio mano a mano che procedi in questa strada, mano a mano che accogli il nuovo, qual è il nuovo? Che Dio ti farà fare esperienze che quello che ha detto è vero, quello che ti ha promesso si realizza nella tua vita. Dunque, sono tutte cose che avanzano come un percorso, è un cammino, quante volte avete sentito dire, è un cammino, certo che è un cammino, perché non è una cosa magica, occorre la nostra adesione, la nostra volontà, vedete Dio ci dice esprimi con l'odio la repulsione verso questo, verso il demonio, guardate il Salmo 96, c'è ancora 96:10, odiate il male, voi chiamate il Signore. Lui che custodisce la vita dei suoi fedeli li strapperà dalle mani degli empi. Ma qual è il presupposto? Odiateli, questi spiriti. Dio non ti libera. Questo diceva sempre una persona a me molto cara che in questo ministero di liberazione tanto ha dato a tutti, diciamo, Derek Prince si chiama, e lui diceva sempre che Dio non ti libererà mai dai tuoi amici. Finché non odi ciò che ti fa il male, resterà con te, perché Dio ti rispetta. Ecco, queste sono frasi che mi hanno colpito molto e trovo che sono profondamente vere. Perché? Perché sono scritte nella Bibbia. Ecco, dice, ma com'è che è vivente questa parola? Quando hai avuto consapevolezza attraverso l'esperienza della parola del Dio vivente, e hai compreso che ti fa male seguire quella strada distruttiva, odia il male, odia quei nemici di Dio e nemici tuoi, e Dio ti libererà. Molte persone vengono e dicono, fumano, e lì per lì dicono, prega per me. Ma gli chiedo io, ma odi il fumo o no? Perché se in fondo fondo ti piace, Dio non ti libererà mai da uno spirito maligno che ti sta uccidendo. Comunque. Perché? Perché lo scegli, odia il male. Ancora, Salmo 119, prendiamo il verso 104, per esempio. Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna. L'odio è un sentimento che abbiamo, usiamolo. Ma non per odiare le persone o noi stessi o la vita, ma odiamo gli spiriti maligni, il male, la menzogna. Vedete, Dio ci invita a fare questo. Al verso 128, per questo tengo cari i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna. Al verso 163, odio il falso e lo detesto, amo la tua legge. Ecco, vorrei citare anche Amos, ma potete andare a cercarlo voi stessi poi, tutto quello che vi può aiutare in questo. Quindi è fondamentale accompagnare con la nostra adesione, anche emotiva, l'azione di liberazione che il Signore compie nella nostra vita. Non posso andare oltre, ma siccome l'ultimo punto qui era accoglienza di un nuovo contenuto, guardate un po' che questa è la promessa del Signore. Chiunque pensi che è uno zuccherino per dire poi Dio riempirà la tua mente di cose sante, e che è una frase così fatta per chiudere un incontro su una web TV o tra di noi, non è così, cari amici, perché è l'intenzione di Dio, è la sua promessa, è la sua promessa, è la presenza dello Spirito Santo in noi che realizza questo. Guardate, questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore, cito Ebrei 8:10 che riprende passi del Vecchio Testamento, porrò le mie leggi nella loro mente, le imprimerò nei loro cuori, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Dove pone Dio le sue leggi? Dove pone Dio la sua sapienza? Dove? Nella nostra mente, nel nostro cuore, lo imprime nel nostro cuore e nella nostra mente. Ancora, Ebrei 10:16, questa è l'alleanza, quale alleanza? Che stipulerò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, porrò le mie leggi nel loro cuore, le imprimerò nella loro mente. Qui ha invertito cuore e mente, ma vedete, ci riempie del suo insegnamento, legge vuol dire insegnamento, Torah, insegnamento. Dice, quando lo Spirito Santo ti sarà dato, popolo mio, dice il Signore, io imprimerò il mio insegnamento nella tua mente. Cioè, penserai quello che penso io. Questa è l'alleanza. Cioè, l'alleanza consiste in questo, nel fatto che lui è talmente vicino, unito a noi, che non ci lascerà mai. Gesù dice, io sarò sempre con voi, fino all'ultimo giorno. Perché? Perché lui, la parola, viene impressa nel nostro cuore, nelle nostre menti, e ci accompagna tutta la vita. È il nuovo contenuto di vita. Questo dovrebbe avvenire con la vita nuova che uno riceve quando crede in Gesù Cristo. Ed è un processo poi, quello di aderire da parte nostra. E Gesù dice, citando sempre il Vecchio Testamento, Luca 10, amerai il Signore Dio tuo, con cosa? Con tutto il tuo cuore, con cosa? Con tutta la tua anima, con cosa? Con tutta la tua forza e con cosa? Con tutta la tua mente. Se la tua mente è ripiena di contenuti, di convinzioni suggerite dalle sirene demoniache, voglio dire, come fai ad amare Dio con tutta la tua mente? Sei tutto impegnato a difenderti, ad offendere, a separarti dai pericoli, a coltivare il tuo orticello, a non essere schiacciato sotto i sensi di colpa. Sei impegnato a fare quello, non ad amare il Signore. L'egoismo impera. Vedete, le risposte di Gesù a un fariseo. Vado avanti, velocemente, questo è troppo lungo, non lo posso trattare, riguarda la liberazione dell'uomo gadareno, ricordate l'episodio dove gli spiriti furono mandati nei porci, quale fu l'effetto? Vi racconto solo questo, andate a leggerli questi episodi, l'effetto fu che quest'uomo che agiva come un pazzo scatenato e distruggeva tutto, l'effetto fu che lui stava seduto, tranquillo e sano di mente. Sano di mente, cioè fu uno degli effetti della liberazione da questi demoni. Allora, la mente illuminata, la nostra mente può essere illuminata. Al verso 45, Gesù aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture. Quindi lui ha il potere di illuminare la nostra mente, perché Gesù, prologo di Giovanni, al Vangelo di Giovanni, è la luce vera, quella che illumina ogni uomo. La mente dell'uomo senza la parola del Dio vivente non è illuminata, ma è nella tenebra ed è tutta intenta a sopravvivere a spese di se stesso, degli altri e della vita. Ancora, la mente ottusa e incredula, Paolo parla ai Romani e dice essi, gli idolatri, e basta essere divinatori, cioè la gente legge le carte, legge la mano, basta fare l'indovinio, basta andarci, voglio dire, per essere idolatri. E dice questi, che cosa hanno? Sono inescusabili, perché pur conoscendo Dio non gli hanno dato gloria, né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa, chiusa. Ottenebrata. Qui parla dei pagani che dovrebbero dar gloria a Dio solo guardando il creato, dice. Eppure? Quindi la mente ottenebrata nelle tenebre, perché è ottusa, cioè non si apre all'evidenza di Dio, è nelle tenebre. E quindi quello che riempie di se stesso, di cui si riempie, è tenebra. Cioè non sa dove va, non sa cosa fa e chi lo sta governando. 2 Corinzi. Ai quali, cioè coloro che si perdono, il Dio di questo mondo ha accecato la mente incredula. Quando è che Satana ha la via libera ad accecare la nostra mente? Quando non abbiamo fiducia nella parola del Dio vivente, cioè Gesù. La nostra mente incredula è accecata dal diavolo. Il diavolo ha via libera a farlo. Perché? Perché attraverso la nostra incredulità nella gloria di Dio, nella sua persona, increduli verso di lui, ci apriamo ad essere accecati nella nostra mente ad opera di Satana. È una scelta. Chiudo. Paolo dice: possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Com'è che possiamo capire a quale speranza siamo chiamati? È lui che ci illumina. La mente può essere illuminata. Vedete ancora? Vi dico dunque, non comportatevi più come pagani nella vanità della loro mente. La mente ha una sua vanità. Sono accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio. Abbandonate la condotta di prima, le passioni ingannevoli, rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l'uomo nuovo. Queste sono le istruzioni che dà Paolo agli Efesini. Scusate, vado un po' veloce, ma almeno vi rimangono queste parole, vi possono aiutare nelle slide, 2 minuti ho finito. I conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità che considerano la pietà come fonte di guadagno. Parla di corruzione della mente, contaminazione, la mente può essere contaminata dal desiderio del guadagno, è una contaminazione. Poi nelle scienze psicologiche eccetera si parla di contaminazione della mente, si fanno i diagrammi strutturali eccetera, va bene, ma c'è una radice che va alle motivazioni ed è più profonda. Ancora, sull'esempio di Annes e Lambres che si opposero a Mosè, anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, riprovati in materia di fede. Vedete la corruzione della mente come effetto dell'incredulità. Tutto è puro per i puri, ma per i contaminati e gli infedeli, messo insieme, contaminazione con infedeltà, incredulità prima, nulla è puro. Sono contaminate cosa? La loro mente e la loro coscienza. Ecco, con questo ho concluso, volevo parlarvi di un caso concreto che ho affrontato recentemente dove c'era anche un aspetto diciamo particolare, lo faremo la prossima volta. Vi lascio con questo pensiero, se la vostra mente è aperta alla luce del Signore, egli non tarderà a illuminare gli occhi della vostra mente, non tarderà. C'è un livello a cui siamo oggi, e Dio ci incontra al livello di fede che abbiamo. Dio ci incontra lì, ci propone le esperienze che siamo in grado di comprendere, accettare per il livello di fede che abbiamo. E più ci riempiamo della verità, cioè della realtà, delle sue promesse mantenute per gli uomini, e più il livello di fiducia in Lui sale e più le sue esperienze che ci propone hanno una dimensione più vasta, fino a portare la persona a vedere la chiamata che ha avuto nella vita e a agire sulla base dell'incarico. Non più dunque vivere per sopravvivere, non più vivere per se stessi, ma vivere per l'incarico che ti è stato dato. Questa è l'essenza della vita e l'incarico che ci è dato dal Signore Gesù, noi ce l'abbiamo presente tutti, lo troviamo nel Vangelo, ognuno può concentrarsi su questo e apprezzare che il Signore ha previsto un destino pieno di speranza e di pace per tutti noi. Bene, con questo vi saluto, ci vediamo mercoledì prossimo per un'altra sessione su questo percorso, vedremo di andare avanti anche con dei casi concreti che possono fare ancora più luce. Nel nome del Signore vi salutiamo da Siena e vi ricordiamo il seminario di fine settimana, questa settimana, sabato alle 15 fino alle 20 e poi domenica dalle 9:30 la mattina fino all'1 alle 13 e poi dalle 15 alle 19 circa. Quindi sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno saremo qui a parlare ancora della battaglia nella mente e soprattutto a pregare perché si spezzino antiche catene che tengono i nostri pensieri e le nostre emozioni prigioniere di falsità e di menzogne. Dunque, nel nome del Signore Gesù, vi salutiamo da Siena. Canto nuovo, a presto. Io a causa dell'ignoranza, la tenebra che è in loro e per la durezza del loro cuore. E ancora in Efesini dice: rinnovatevi nello spirito della vostra mente.